su Radio Free arriva il Tappabuchi con Tony.
Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Buonasera, benvenuti a tutti a questa nuova puntata del Tappabuchi, la striscia quotidiana di Radio Free con un conduttore diverso per ogni sera. E il Tappabuchi, novità, cioè novità, insomma, è ormai consuetudine, che novità, il martedì raddoppia, ovvero anziché mezz'ora dalle 20.30 alle 21, io vi terrò compagnia fino alle 21.30. E anzi, ahimè, mi sa che questo martedì possiamo anche allungarci qualche minutino, perché purtroppo il nostro presidente Vinci è ammalato, alla febbre, quindi non ci sarà artisti on air dopo di noi. Comunque noi mandiamo un abbraccio a Vinci, insomma, riprenditi in fretta che qua c'è bisogno di te, torna che sta casa aspetta a te, come si dice. Quindi, visto che siamo partiti naturalmente come sempre in ritardo, ma di roba da fare ne abbiamo davvero tanta, partiamo subito con il nostro disco copertina, il disco copertina che io dedico sempre ad un membro della radio, insomma ogni settimana uno diverso. Questa volta tocca alla nostra vicepresidente Alessandra Lavini, con cui insomma ho parlato un'oretta fa circa, che insomma ha in cantiere un nuovissimo programma per Radio Free che andrà a sostituire al sabato Free Dance, quindi sabato dalle 16 alle 17, non questo sabato che ci sarà l'ultima puntata di Free Dance, ma sabato prossimo partirà questo nuovo programma con Ross, quindi Ale e Ross, due donne a condurre un programma Radio Free. Insomma, non era mai successo, penso sia la prima volta che due donne conducano un programma, quindi insomma c'è tutta questa curiosità di andare a scoprire questo programma fatto e curato da due donne, perché ragazzi, cioè attenzione, curano regia, curano insomma sono le autrici e curano insomma la conduzione, quindi tutto fatto da loro, quindi insomma brave Ale e Ross partiranno non quindi da sabato 2 ma sabato 9 marzo con questo nuovo programma che, vi svelo un segreto, non ha ancora un titolo. Quindi ragazzi, io invito quelli che stanno ascoltando che non sono in chat a entrare in chat e magari consigliare un possibile titolo per questa puntata. Sarà una classifica, ci saranno 10 canzoni in questa classifica, sono la classifica insomma dei brani che noi di Radio Fury passiamo più spesso, e poi dai vari notiziole, anche un po' di gossip magari legate agli artisti. Quindi insomma questa classifica Ale Ross Radio Free, insomma fatemi un po' voi, se avete qualche suggerimento noi siamo qui pronti ad accettarlo. Quindi primo disco copertina dedicato alla nostra vicepresidente Alessandra Lavini, un disco che io amo, che ho fatto sentire a lei che non conosceva e ha subito apprezzato, perché l'artista è un grande, Daniele Silvestri, è l'Y10 e Bordeaux. Lei non ce l'ha proprio Bordeaux ma ce l'ha bianca, perché lei ha un Y10, effettivamente proprio un modello quello vecchio, però bianca. E allora ho detto, guarda, questa qui è la tua. Cioè io quando ho visto lei girare con quell'Y10 bianca per le vie di Sapri, ho detto, questa qui te la dedico.
Per informazione certa, ogni dolore con il tempo si sopporta, non c'è ferita che rimanga sempre aperta, e per fortuna la memoria è spesso corta, perché gli amici sanno sempre cosa dire, tipo ci siamo già passati tutti quanti, sai, i primi giorni sì ti sembra di impazzire, ma poi vedrai, ringrazio il cielo andando avanti, così da 5 anni vivo consumando un'incrollabile fiducia nel futuro, con un sorriso vedi che sto conciliando al vago senso che ho di averlo preso in culo. Però ti dicono, le donne sono tante, come i negroni, no, milioni di miliardi. Poi scusa, lei non era mica entusiasmante, va là che adesso beato te potrei rifarti.
Allora spiegami perché mi torna a me, perché non ha più senso quello che ho, com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 bordo. Spiegami perché mi torna a me, perché non ha più senso quello che ho, com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 bordo.
Che palle, parli sempre di statizia,
fai qualcosa Mimmo, leggiti un giornale.
Io sì ne leggo, ma che voi, non c'è notizia che non mi sembra in fondo inutile e banale. Però ci provo, mi convinco che è un errore, non si può vivere inchiodati ad una croce, ma poi di muovermi alla fine non ho il cuore, e per urlare non ho neanche più la voce. E l'incrollabile fiducia nel futuro ormai si è consumata inevitabilmente, e quel sorriso è diventato un po' più duro, anzi assomiglia a una paresi permanente. Però ti dicono, le donne sono tante, ne hai persa una, che sarà, ne trovi mille. E poi tu scusa, ancora cerchi delle sante, ma dai scatenati, vedrai, farai faville.
Allora spiegami perché mi tormenti, perché non ha più senso quello che ho, com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo l'Y10 bordo. Spiegami perché mi tormenti, perché non ha più senso quello che ho, com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo l'Y10 bordo.
pedale.
E Daniele Silvestri, l'Y10 che lo tormentava, bastava vedere un Y10 e lui subito cadeva in depressione perché ricordava la sua vecchia ragazza, insomma. Quindi Y10 Bordeaux, dedicata alla nostra vicepresidente Alessandra Lavini, che vi ricordo il 9 marzo partirà col suo nuovissimo programma, che Corrado Di Martino in chat suggerisce un titolo stitolato. Io adesso voglio capire il processo creativo, cioè come ci sei arrivato a sto titolo. Intanto saluto anche Emanuela con due punti esclamativi, che è in chat, e prima chiedeva: ma che programma c'è adesso in diretta? E ci sono io in diretta da Bologna. Allora, poi le notifiche che sentite sotto, che mi arrivano, perché voi dovete sapere che io praticamente non è che vivo di corsa, di più, cioè per me non è più ormai martedì sera, io sono già a mercoledì mattina, ma non perché sono avanti, perché sono di corsa in continuazione, sempre solo di corsa. Quindi io davvero ho davvero pochissimo tempo. Se vi dico a che ora ho acceso il computer per fare la diretta, ma che ve lo dico, ma lasciamo stare. Allora, il problema è che davvero ho poco tempo per gestire determinate cose, quindi cosa faccio? Tutti insieme in una volta, e quindi magari qualche dettaglio può sfuggire, come ad esempio le notifiche di Skype. Io adesso c'ho su Skype la nostra commerciale Flora, che mi scrive, alla quale pregherei di calmarsi un attimo, perché devo capire come si disattiva l'audio, perché comunque voi sapete che noi di Radio Free stiamo comunque crescendo, stiamo diventando sempre più grandi, e insomma, e quindi anche con l'aiuto di Flora abbiamo trovato insomma vari contatti, vari sponsor, tra i quali insomma è arrivato da pochissimi giorni l'hotel Mirabeau di Civenna sul lago di Como, quindi un posto bellissimo, fantastico, albergo altrettanto bello, gestito da Flavio, che è una persona simpaticissima, bellissima, stupendissima, si può dire stupendissima, non lo so, però mi piace, e quindi insomma presto insomma metteremo in palio 5 camere, quindi 5 camere, doppio contrattamento di colazione, sì, giusto, sì, esatto, pernottamento e prima colazione, e quindi insomma voi state collegati qui su Radio Free, che potreste essere voi a vincere una di queste camere in un weekend da voi scelto, quindi insomma quando avete tempo, quando avete voglia. Credo che, anche se ancora non è tutto sicuro al 100%, il 13 marzo, quando effettueremo la seconda maratona di Radio Free, la diretta di ben 10 ore dalle 11 fino alle 10 di sera, lì metteremo in palio queste camere, quindi insomma state collegati su Radio Free, perché presto ne saprete di più, insomma tutto grazie a Flavio all'hotel Mirabeau e a Flora, che ha procurato il contatto, e poi naturalmente insomma la collaborazione proseguirà ancora, continuerà con delle serate a tema, perché a questo albergo è annesso anche un pub che insomma di cui avremo spesso la gestione noi, insomma, quindi ci saranno delle serate a tema, insomma piano piano scopriremo insomma le cose qui a Radio Free. Allora, corriamo velocissimi, il secondo disco solitamente è una richiesta da parte di un ascoltatore, nel mio caso è quasi sempre un'ascoltatrice, lo dico perché tanto poi in chat me lo scrivono, quindi io mi porto avanti, lo dico io. Questa settimana invece è un disco un po' particolare, perché insomma oggi ho incontrato Nicoletta, si chiama Nicoletta questa ragazza, carinissima, davvero molto molto gentile, che mi accoglie quando ci vediamo quasi sempre con un sorriso, che al giorno d'oggi non è una cosa così scontata, vi posso assicurare, e insomma così una chiacchiera tira l'altra, e ho scoperto che Nicoletta è una cantante. E beh, allora ho detto: Nicoletta, il secondo disco è tuo, mandami un tuo pezzo. Lei ha realizzato delle cover, e quindi niente, questa è una delle sue cover, Natural Woman, quindi insomma anche un pezzo bello impegnativo, brava Nicoletta, e quindi niente, il secondo disco è il tuo, ciao Nicoletta.
Looking out on the morning rain, oh. I used to feel so inspired, oh. And when I knew I have to face another day, oh. Lord, it make me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Turn the gate to my peace.
what was wrong with me. To your kids, help me name it. Now I'm along with doubtful what I'm living for. Cause if I make you happy, I do need to do more. Cause you make me feel like a natural woman.
È brava, eh sì, è davvero brava la nostra Nicoletta, la nostra nuova ascoltatrice da questa sera, almeno spero, insomma, gli abbiamo passato il pezzo, quindi speriamo che adesso, insomma, sia all'ascolto, la saluto ancora. E intanto saluto anche Vinci che ci ha appena raggiunto in chat, mentre qui mi arriva un messaggio alquanto inquietante, perché mi dice connessione perduta, speriamo bene. E quindi niente, Vinci che ci ha raggiunto in chat, che ha la febbre, io il presidente Vinci, naturalmente noi lo chiamiamo Vinci perché proprio in amicizia, no? Praticamente così. Infatti dice: ho la febbre, ragazzi, e non scende niente. Ho la febbre, il telefono è lontano, non riesco a tenere gli occhi aperti. Ma povera stellina che non riesce a tenere gli occhi aperti. Che poi capita sempre a noi uomini, praticamente la stessa cosa. Bastano due linee di febbre e noi subito che crolliamo. Non stiamo praticamente più in piedi. Vabbè, però insomma, cose che capitano, vabbè. adesso lo dico piano con un filo di voce per non far prendere paura a nessuno, ma pare che la linea sia tornata, perché abbiamo avuto qualche problemino di linea, ma da anni proprio, ma abbiamo avuto anche qualche problema di connessione e insomma, quindi è così. Adesso sembra che tutto sia a posto, sperando che io adesso non tocco niente, quasi non respiro e speriamo bene, anche perché tra un po' dovevo fare un paio di telefonate, insomma, quindi per parlare un attimino delle elezioni, insomma, di quello che è successo oggi. È doveroso, credo, insomma, visto il momento particolare che stiamo vivendo. Quindi chiudiamo un attimino qui la prima parte del tappabuchi, sperando che ancora si senta, però qui mi dice che è tutto bene, che è tutto a posto. Quindi insomma, finiamo qui la prima parte, diamo la linea alle notizie, torniamo subito dopo con ospiti Nuela Celli e Corrado Di Martino, insomma, che ci daranno il loro punto di vista sulle elezioni.
Ma sai quale radio ti può fare divertire di più?
Radio Free, oh Radio Free.
E sentirai vibrare proprio tutto quello che vuoi tu.
Radio Free, Radio, Radio Free.
La nostra radio, la tua radio. E solo e sempre Radio, 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 Radio Free.
Bella Michi.
Welcome to the
ce l'abbiamo fatta, forse ci siamo, ragazzi. Voi state buoni lì un attimo, che forse ci siamo. È stata dura, però vediamo di non cadere ancora. Allora, 21:10 in questo momento in diretta dallo studio C di Bologna. Non so quanto siete riusciti a sentire fino a questo momento. Abbiamo avuto dei grossi, serissimi problemi, ma io ho una squadra di esperti che sta lavorando qui per voi. Non è vero, però insomma, è bello crederci. E, insomma, allora, come avevo premesso, ce l'ho fatta. Abbiamo al telefono due persone, insomma, di cui io stimo parecchio l'opinione, quindi per questo le ho volute qui con me, perché comunque si è parlato tantissimo di elezione, tutt'oggi che se ne parla, ovviamente, sempre però tramite le voci di politici, giornalisti, esperti, eccetera, eccetera, eccetera. Io volevo sentire un po' un parere, come dire, dell'italiano medio, tra virgolette, però nella sua accezione positiva, naturalmente, visto che conduco io, che sono l'accezione negativa, avevo bisogno di due persone più intelligenti, insomma, di me. Quindi ho chiamato Nuela Celli, che da poco collabora con noi. Ciao Nuela.
Ciao a tutti.
E Corrado Di Martino, nostro autore, insomma, nonché conduttore di Radio Free. Ciao Corrado.
Ciao, buonasera, mi auguro che mi ascoltiate.
Sì, al momento sì. Perché qui Nuela è successo un po' di casino. Non so se stavi sentendo prima la radio.
Ah no, dimmi, ero impegnata, dimmi.
No, insomma, abbiamo avuto problemi di linea, quindi io ce l'ho da anni, però anche stasera il computer è uguale, vabbè, pazienza. Comunque, finché ci abbiamo la linea, finché regge, insomma, facciamo magari un primo commento, no? Partiamo, Corrado, con Nuela, visto che è una donna.
Giusto. Ma naturalmente.
Assolutamente. Allora, Nuela, così, le tue prime impressioni dalle votazioni?
Ma le mie prime impressioni sono quelle che un po' tutti fanno, cioè che un po' tutti hanno, cioè che c'è proprio un rigetto della politica, e quindi Grillo è questa incognita. E, insomma, è il primo partito d'Italia ed è incredibile, era un comico. Io ero bambina quando faceva Sanremo. Ricordo che i suoi sketch erano fantastici, era dirompente. Poi non mi sono stupita che sia sparito dalla televisione, perché era talmente dirompente che a volte, insomma, andava veramente oltre ogni limite, ma giustamente. E niente, io spero che sia una forza costruttiva quella che è nata, perché veramente
dico, lo speriamo naturalmente un po' tutti. Corrado, tu hai più o meno la stessa visione?
No, io volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto Nuela per quanto riguarda Grillo. Grillo non si è allontanato dalla televisione, ma fu allontanato dalla televisione per una battuta all'epoca ritenuta dal governo in carica infelice, durante un programma di Pippo Baudo che si dissociò. Lui disse che i socialisti erano andati in Cina con un codazzo di persone intorno, e quando erano arrivati in Cina, nel sapere che i cinesi erano tutti in qualche maniera socialisti, si chiedevano fra di loro: ma allora questi a chi rubano? Questa era la battuta, e fu escluso per sempre dalla TV nazionale. Molto probabilmente il suo livore verso questo mezzo di comunicazione nasce a quel tempo. Ecco, per quanto riguarda l'analisi politica, in pratica Grillo dà la testimonianza diretta del disturbo che ormai ha l'italiano medio, come dici tu, nell'avvicinarsi a certi politici, a certa politica, e si è visto anche dai risultati. Poi magari ne parliamo dopo, se vuoi.
Sì, infatti, perché i risultati praticamente decretano un'Italia ingovernabile, come dicono ormai tutti da stamattina, perché non c'è una vera e propria maggioranza assoluta. Il PD ha una leggera preferenza, ma si parlava di 124.000 voti, quindi c'è davvero un'inezia, e quindi cosa si fa? Cioè, da dove si riparte? Come si può ripartire, Nuela?
Ma innanzitutto, credo, non come abbia fatto oggi pomeriggio nella conferenza stampa a Bersani, ecco, dicendo, in pratica non facendo mia colpa, anzi con una certa spocchia dicendo: io non abbandono la barca che sta affondando, o da mozzo da capitano. Cioè, io vorrei dire che lui come schettino l'ha affondata la barca, poi magari il fatto che la lasci potrebbe essere sia positivo o che, ma alla fine quando una barca affonda è inutile, no? Cioè, un po' di mia colpa. Sì, io avrei voluto sentire Bersani urlare: mamma mia, perché non abbiamo affrontato la questione morale? Mamma mia, perché ho sottovalutato queste elezioni? Non vedo, non sento il cambiamento in loro, non c'è. Nell'elettorato fortunatamente un po' di cambiamento c'è, anche se è un cambiamento confuso, molto confuso. Io ieri sera parlavo con delle persone che mi dicevano appunto che poi nel mio comune di residenza i grillini hanno preso addirittura il 36%, quindi insomma è un dato enorme, e alcuni erano berlusconiani, ex berlusconiani delusi, che addirittura mi dicevano: ah, poi rivoterò Berlusconi se Grillo mi delude. Cioè veramente ha captato questa grandissima insoddisfazione, però un mea culpa, un cambiamento psicologico, cioè di fronte un po' a questa scossa, a questo boom, perché questi personaggi non si smuovono? Cioè questo io non riesco a capire.
Invece secondo te, Corrado, da dove si può ripartire, se si può ripartire?
Ma intanto effettivamente i numeri parlano in maniera molto chiara, e indubbiamente è molto difficile prevedere una sorta di coalizione che possa portare avanti questo paese così come ne ha bisogno. Probabilmente Bersani tenterà di fare un governo a sua firma, con una sorta di appoggio, una sua modalità personale di strizzare l'occhio ai 5 Stelle. Si vede dalle dichiarazioni che ha fatto nel pomeriggio di oggi, dove parlava di temi sociali molto, molto graditi al leader del movimento di 5 Stelle, e quindi i temi legati alla legalità, alla socialità, alla giustizia sociale, all'ecologia, insomma. Però bisogna vedere adesso. Lo stesso capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha detto che lui non è chiamato a commentare le elezioni o gli esiti del voto, ma dovrà prendere qualche decisione. Grillo intanto ha parlato di cambiamento epocale, e in pratica è il primo partito alla Camera. Gli spetterà comunque una presidenza in una delle due Camere, quindi o al Senato o alla Camera dei Deputati. Già sta lanciando qualche messaggio per quanto riguarda per esempio il reddito di cittadinanza. Fa già qualche nome per il candidato al Quirinale, insomma, in qualche maniera si sta già prendendo il suo spazio, lo spazio che poi gli elettori gli hanno dato. Vedremo, c'è ancora da vedere. Intanto abbiamo lo spettro dello spread, che già si è portato a 344, sì. E il sottotono hanno iniziato alla Borsa di Milano i titoli Fiat, quelli delle generali e quelli di Telecom Italia, purtroppo devo dire, e tutto ciò è perché insomma le elezioni sono andate come sono andate, la cittadinanza, la popolazione, gli elettori si sono disaffezionati alla politica, a questo tipo di politica, tipo, sì. Ne cercano una nuova, cercano dei nuovi modi di fare politica, dei nuovi modi di avere un confronto con gli amministratori. Questo insomma è quello che penso.
Io volevo cogliere un attimino una cosa che ha scritto Dedè, che intanto saluto, che è arrivata adesso in chat. Visto che Nuela parlavi prima di Bersani che non fa un mea culpa, perché dice il PD comunque aveva davvero un grosso vantaggio, almeno quantomeno all'inizio della campagna elettorale, sul PDL, e qui Dedè scrive in chat, aspetta che adesso l'ho perso ovviamente, comunque scriveva: tutti dicono, ecco, che se ci fosse stato Renzi il PD avrebbe preso più voti. Ma voi siete d'accordo su questa affermazione qui, o cioè è solo una questione di leader, o c'è proprio stato qualcosa di profondamente sbagliato? Nuela prima.
Ma in fondo Renzi è un po' figlio dello stesso partito, cioè lui è un rottamatore, ma insomma un po' di immagine, un po' di facciata, non l'ho mai visto una forza dirompente, completamente nuovo, un po' ha fatto l'occhiolino a Berlusconi, un po' voleva insomma, un po' da questo punto di vista da Legnano, cioè cercare delle sponde. Io credo che Renzi avrebbe sicuramente allungato, ritardato, posticipato l'agonia del PD. Sicuramente sarebbe stata una ventata di aria nuova che forse avrebbe portato un po' più di voti e avrebbe sicuramente permesso magari insieme a Grillo di governare un po' di più, ma che poi la rottura perché neanche Renzi ha parlato poi in maniera così così netta di riforma morale, di epurare dal partito tutti quelli che sono insomma gli uomini e comunque politici legati al malaffare. Lo vedo un uomo molto di facciata, non ho mai sentito da parte sua dei contenuti veramente nuovi. Quindi penso
secondo te
lungato.
No. Dico, quindi secondo te no, comunque Renzi non avrebbe cambiato nulla.
Sì, avrebbe cambiato secondo me qualcosa, la botta del PD sarebbe stata minore e ti dico, forse i numeri avrebbero consentito una governabilità di 1, 2 anni, 3 anni, avrebbe sicuramente, ti dico, posticipato la crisi del PD, non di tantissimo
non
però.
Di tantissimo. Corrado?
Beh, in parte sono d'accordo con Nuela, indubbiamente la campagna elettorale portata avanti da Pierluigi Bersani è stata fallimentare sotto tutti i punti di vista, madornali errori di comunicazione come quello del rincorrere Silvio Berlusconi, che era sicuramente in svantaggio stando ai sondaggi almeno fino a quelli di 2 mesi fa, quindi andare a rincorrerlo sul suo terreno è stato un gravissimo errore. Ancora più fallimentare è stata la campagna elettorale di Monti, di Mario Monti, indubbiamente vederlo con quel cagnolino in grebo o tentare in qualche maniera di carezzare un bambino alle elementari è stato qualcosa di impressionante.
Sì, Robocop è più aggraziato.
Come?
Robocop è più aggraziato di solito.
Sì, è un Robocop più aggraziato, si vedeva proprio che era fuori luogo, che non sì. Sapeva neanche dove mettersi, dove sistemarsi, insomma c'è stato un grandissimo fallimento della campagna elettorale di Bersani. Indubbiamente Renzi avrebbe dato una spinta in più, più brio, più freschezza e più brillantezza a tutto il processo, anche se il partito, come dice Nuela, e su questo sono d'accordo, è piuttosto vecchio ormai, cioè ormai ha una concezione antica della politica che va cambiata, deve essere assolutamente cambiata. C'è bisogno in questo caso veramente di un cambiamento totale, il cambiamento epocale che molto probabilmente è iniziato con il Movimento 5 Stelle.
Naturalmente noi tutti ci speriamo. Io, a proposito di fallimenti, ho una domanda che adesso ve la faccio, ma la lasciamo un attimino in sospeso, mettiamo prima un pezzo, perché uno dei fallimenti oltre a Monti è stato quello di Pietro, che è addirittura fuori proprio dal Parlamento. È notizia proprio di poche ore fa, si è dimesso, ha rassegnato le sue dimissioni insindacabili e quindi insomma adesso non esiste più praticamente un IDV, e io volevo un commento vostro su questa sua debacle. Prima però ci ascoltiamo Neffa con il suo ultimo singolo, insomma devi stare molto calmo, ma secondo me tutti noi dobbiamo stare molto calmi e vedere un po' quello che verrà, insomma un attimino, secondo me grandi inciuci all'orizzonte non ne vedo, però speriamo bene.
Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. Se ne va, quando il tempo se ne va, quando tutto se ne va, quando corri incontro a chi, con le braccia chiuse, non ha occhi più per te, ci sono i segni che si vedono, e gli altri che si sentono. Quando bruciano per te e raccontano per te le più belle storie che tu puoi sognare. Quando non ti lasciano, quando non perdonano, quando gridi no,
certo lui, ma la tua vergogna che ti fa più paura. Ci sono i segni che si vedono e gli altri che si sentono. Che c'è, devi stare calmo. Quando tutti intorno a te hanno idee confuse e nemici accese, devi stare calmo. Quando cadi e lei non c'è, è qualcosa che non puoi controllare.
Neffa, molto calmo, il suo ultimo singolo mi piace, devo dire la verità, mi piace, grande il ritorno di Neffa, insomma ne sentivo almeno io la mancanza, grandissimo Neffa. Allora, Nuela e Corrado, vi avevo lasciato in sospeso con questa domanda, la debacle di Pietro che non entra in Parlamento e è fatto praticamente fuori. Nuela?
Allora, eccomi. Ah, okay. No, io volevo innanzitutto dire una cosa, c'è stato lo scandalo bruttissimo MPS del Monte Paschi di Siena, e io penso che questo sia stato un po' un simbolo dell'atteggiamento dei vecchi partiti, perché in fondo MPS sicuramente ha, diciamo, una sua storia, però un po' rappresentava simbolicamente le banche, no? Quelle che poi Monti ha ben rappresentato. E il PD era coinvolto e anziché voler fare chiarezza di fronte alle accuse del PDL diceva ma anche voi avete i vostri scheletri nell'armadio, insomma, come per dire sì, non guardate le nostre macchie, voi siete finti, ecco. Quindi è stato un po' un rimpallo veramente squallido, e in questo caso si racchiudeva un po' tutto quello che è il circolo della vecchia politica. L'unico che ha avuto una posizione chiara è stata proprio Grillo, cioè Grillo che si è addirittura presentato tra i soci dicendo di aver perso 30 euro e urlando durante l'assemblea a squarciagola che voleva, da bravo genovese, sapere dove erano finiti i suoi soldi, ecco, diciamo in una maniera molto provocatoria, però ha rappresentato proprio contro la vecchia politica e contro le banche la volontà di chiarezza del cittadino. Per quanto riguarda Di Pietro, io credo che Di Pietro abbia rappresentato un po' una risposta alle istanze che Grillo stesso ha presentato, cioè fondamentalmente Di Pietro aveva un po' lo stesso programma di 5 Stelle, che infatti sin da subito è cresciuto questo movimento inglobando, cioè rubando i voti a Di Pietro, e tutti glielo dicevano ad Antonio Di Pietro, dicevano ma lei che in fondo va a braccetto con Grillo, perché Grillo attaccava Di Pietro, ma Di Pietro non ha mai attaccato Grillo. Gli dicevano ma non si rende conto che le sta sgusciando un po' il partito, e lui ha sempre detto ma se un voto viene dato a me o viene dato al Movimento 5 Stelle per me è uguale, l'importante è che non va da altre parti. In fondo il Movimento 5 Stelle ha gli stessi principi di etica, di buona politica, di legalità che presentava Antonio Di Pietro, però Di Pietro lo faceva ancora con dei vecchi metodi, una cooptazione dei membri del partito che era basata un po' sulla vecchia classe politica, soprattutto a livello locale ha scelto vecchi politicanti, ha sbagliato molto in questo senso, e poi perché c'era una struttura del partito piramidale per cui non c'era molto dialogo. Ecco, il Movimento 5 Stelle ha presentato, si parla tanto di programma, ma non è il programma che conta, perché il PD può portare tutti i programmi che vuole, ma in realtà per togliere Bersani, per togliere la Bindi, cioè ci vuole la bomba atomica. Cioè è inutile che si fa un programma innovativo e poi le facce, cioè non c'è ricambio. Cioè è un partito vecchissimo come struttura. Di Pietro purtroppo aveva questa struttura molto gerarchica. Questo ha fatto sì che il programma e i suoi voti, essendoci proprio questa confluenza di programma, andassero tutti al Movimento 5 Stelle, secondo me.
Corrado, anche secondo te è così? Insomma, alla fine Grillo ha preso il posto dell'IDV?
Ma noi se in qualche maniera facciamo un salto indietro nel tempo, ci rendiamo conto che in seguito alla vicenda di Tangentopoli, in qualche maniera quello che è stato il simbolo della distruzione di quel sistema politico, e quindi Antonio Di Pietro, politicamente ha raccolto determinati frutti. Adesso, in vigore di questa nuova protesta, noi vediamo che il Movimento 5 Stelle raccoglie il voto dei delusi, cioè raccoglie il voto di contestazione, quella parte di persone, di elettori che sono completamente delusi dalla politica. Quindi in pratica è come se ci fosse una sorta di passaggio di testimone. Non dimentichiamo della questione della gestione dei fondi pubblici, che in qualche maniera ha definitivamente tarpato le ali dell'Italia dei Valori e quindi di Antonio Di Pietro, che ha cercato in qualche maniera una riqualificazione all'interno di Rivoluzione Civile di Antonio Ingroia. E un'altra analisi che io mi sentirei di fare è quella del voto di una parte del popolo italiano. In pratica noi ci troviamo al Senato oggi Scilipoti e non Antonio Ingroia, cioè il magistrato Ingroia non è al Senato mentre c'è Scilipoti. Quindi questo dà anche questo un quadro di una fetta di elettori italiani, quindi come in Italia viene presa la politica, come in Italia viene trattata la cosa comune anche da parte dei cittadini stessi. Ecco, questa è un po' la mia impressione.
Io qui in chat, no, leggo i vari commenti che stanno arrivando. Intanto saluto Enrico che si è appena collegato, Michelle, Emanuela che è tornata alla carica, anche molto arrabbiata Emanuela. Michelle dice: il programma secondo lei non conta, conta proprio la persona, secondo lei. Quindi insomma, quindi si ritorna un po' sul discorso di Renzi, però io non volevo più tornare lì, volevo anzi, visto che voi comunque, ma anch'io mi trovo abbastanza d'accordo con quello che dite sul Movimento 5 Stelle e tutto, però i detrattori dicono: ok, avete fatto tra virgolette questo gran casino, siete arrivati qui, adesso cosa farete, come vi porrete? Cioè adesso bisogna votare un governo, cioè bisogna dare la fiducia ad un governo, voi cosa farete? E Grillo insomma a questa domanda ha risposto: ah, voi siete vecchi, siete antichi, non esiste un Parlamento, non esiste un governo, non esiste più nulla, non c'è più nulla. Cioè non ha dato una vera e propria risposta. Quindi insomma, di concreto secondo voi il Movimento, che è, ricordiamo, il primo partito in Italia, perché anche se loro non si definiscono un partito, ma appunto un movimento, cioè di concreto secondo voi, se sapete i punti un po' del programma, adesso non so, cosa faranno, come si muoveranno, secondo voi, secondo una vostra idea naturalmente, Noela?
Ma secondo me la governabilità da parte del Movimento 5 Stelle c'è. È possibile, perché ci sono ragazzi preparatissimi e non è così difficile. La difficoltà di governare non è mai creare un programma, la difficoltà di governare è scontrarsi contro gli interessi dei vari partiti, dei vari votanti, perché che Prodi volesse in fondo far diciamo cancellare quelle che erano le leggi ad personam o fare il conflitto o risolvere il conflitto di interessi non viene messo in dubbio. Il problema è che Prodi non aveva i numeri, perché ogni volta si scontrava contro quella che era una, diciamo, una parte dei votanti del Parlamento. Cioè, io credo che Grillo potrebbe veramente governare, i grillini potrebbero portare delle leggi che aiuterebbero questo paese a uscire un po' dal declino in cui è insomma entrato. Non credo che il PD lo appoggerà. Io non credo assolutamente che il PD accetterà di avere uno stipendio cioè i parlamentari del PD accetterebbero di avere uno stipendio di 2.500 euro al mese, di rinunciare alla propria pensione dopo una legislatura. Io non credo assolutamente. Non credo che l'unica cosa che l'unico scenario che mi sia prospettato è un Movimento a 5 Stelle che fa cadere l'attuale, insomma, che fa tornare tutti alle elezioni e poi prende i voti del PD, perché il PD veramente potrebbe in questo momento dare il peggio di sé, cercando sponda con Berlusconi, quindi col nemico numero uno che non ha potuto e voluto sconfiggere, e non volendo, perché io ricordo un Antonio Di Pietro, che è un po' un grillino ante litteram, che proponeva la legge per levare il doppio stipendio, cioè chi diventava ministro non doveva prendere lo stipendio da parlamentare. Io ho letto tutte le sedute parlamentari in cui appunto c'erano personaggi del PD, parlo del PD, e anche del PDL, che gli davano del pazzo, di colui che sputa sul piatto dove mangia, di vatti a ricoverare in una clinica perché sei completamente fuori di testa, cioè degli insulti anche a livello personale, perché aveva detto che non doveva esserci questa doppia remunerazione. Cioè, ci rendiamo conto di quali persone si trovano in Parlamento? Ora, se queste persone riusciranno ad accettare, vorranno governare insieme al Movimento 5 Stelle, cioè non c'è una difficoltà tecnica, è una questione di volontà. Tutto qui, cioè dire bisognerebbe abbassare i voti nelle fasi di voti, il costo dei medicinali in farmacia, i farmaci generici eccetera, e poi avere i farmacisti che si mobilitano e che quindi creano dissenso, creano una, diciamo, un movimento mediatico contrario al governo, questo è il problema, l'appoggio sia mediatico che l'appoggio poi dei, insomma, degli stessi parlamentari.
Invece, Corrado, secondo te da dove potrebbe partire, se riuscirà a partire, questo movimento, e secondo delle tue idee, insomma?
Sì, allora, intanto proprio il discorso di sulla novità del soggetto politico dovrebbe essere, molto probabilmente sarà, anche, diciamo, la forza che lo porterà avanti in futuro. In pratica credo che, come ha fatto fino ad oggi, Grillo troverà attraverso la consultazione dei suoi forum, attraverso la consultazione della rete, perché non dimentichiamolo, lui nasce principalmente sulla rete, e il suo boom, questi grandi risultati li ha ottenuti semplicemente con l'utilizzo della rete, che è il futuro. La rete è il futuro, e lo dico parlando di radio, parlando di TV e parlando di comunicazione. La rete è il futuro, per cui lui non potrà esimersi dal consultare i forum e sentirsi con i suoi elettori direttamente, dai quali riceverà delle note, riceverà delle direttive di movimento secondo cui poi comportarsi. Molto probabilmente giocherà anche di rimessa, cioè attenderà di valutare con serenità le proposte che gli verranno fatte, perché lui l'ha già detto, il Parlamento non esiste, questi sono dei morti viventi, sono circondati, ha detto a Milano, sì, durante il suo comizio a Piazza del Duomo, e effettivamente sono circondati e sono sotto lo stretto controllo dell'occhio vigile del Movimento delle 5 Stelle. E quindi niente, io credo che lui giocherà di rimessa. Molto probabilmente sarà difficile governare con una spada di Damocle sulla testa, che è quella dell'appoggio o meno di Grillo in virtù di alcune decisioni o di alcune cose che si faranno e si proporranno agli italiani. E niente, qua nasce la difficoltà. Ora bisogna vedere la politica, ma la politica quella vera con la P maiuscola, cosa è in grado di fare, cioè se riuscirà a coagulare tante idee diverse, tante esigenze diverse, e portarle a frutto per poi dare una via definitiva allo sviluppo di questo paese che ormai non ne può più.
Allora, io vi dico subito, purtroppo c'è stato qualche problemino, ma avevo invitato una terza persona a partecipare, insomma, a questa cosa, che adesso mi scrive cose strane, ma lascia perdere, perché mi sarebbe piaciuto cercare di rappresentare quanto più possibile l'Italia. Ok, va bene, no, mi scrive che al momento non è ancora disponibile, quindi continuano i problemi. Allora, magari tra un po' ci colleghiamo anche con Milano, con Enrico Sironi, quindi cerchiamo di coprire quasi tutta la penisola, considerato che io sì trasmetto da Bologna ma sono siciliano, quindi Enuela, dopo arriverò da te su questa cosa della Sicilia, ne parliamo dopo. Io intanto faccio un attimino l'avvocato del diavolo, no? Perché tutti dicono sì, Grillo, insomma, molti la dittavano come populista, cavalcava un po' l'onda che era quella appunto dei costi della politica, doppio stipendio, eccetera, eccetera. Però, insomma, c'era anche chi diceva che Grillo si accompagnasse con un personaggio alquanto strano, ovvero Casaleggio, che fosse lui che dietro a tutta questa organizzazione, insomma, che fosse lui a macchinare un po' il tutto, a organizzare il tutto, perché comunque la Casaleggio, che detiene le quote di non mi ricordo il nome dell'azienda, insomma, che detiene diverse quote in aziende molto importanti in Italia, insomma, che lui avrebbe potuto trarre un grosso vantaggio da tutta questa situazione. Cioè, anche secondo voi Grillo potrebbe essere un semplice burattino manovrato da poteri più grandi di lui, insomma, cose del genere, almeno quello che si sente in rete, insomma, è questa cosa qua. Noela?
No, secondo me no, perché Grillo è così da, insomma, da quando ero piccolina. Grillo ha sempre parlato così, ha sempre pensato così, probabilmente cambiando magari i propri, insomma, le persone con cui prendersela. Appunto, è nato un po' con i socialisti e ne avete, ricordiamo delle battute esilaranti sui socialisti, poi su Berlusconi, poi sul PD, quando il PD si è dimostrato comunque un partito molto conservatore. No, non credo, credo e ho paura di questa cosa, cioè della macchina del fango, come l'ha chiamata Saviano. C'è veramente una genialata, secondo me, tra virgolette, di Berlusconi, è stata quella di dire: ok, ho tantissimi scheletri nell'armadio, allora usiamo i mezzi di comunicazione per dimostrare che tutti li hanno. Quello che diceva Saviano si diceva spaventato dalla macchina del fango, perché potrebbe colpire chiunque, instillare il dubbio su una doppia vita, sia politica, appunto, sia economica, con degli intrecci con delle grandi multinazionali, con delle quote, no? Come si dice di Casaleggio. La macchina del fango, quando si muove, non lascia comunque sempre il dubbio. Si diceva, no, che se una persona viene additata sui giornali come un mostro, eccetera, fa grande risonanza come notizia, poi nel momento in cui ciò viene smentito non ottiene mai lo stesso effetto, cioè la reputazione non si va mai completamente a questo, diciamo, a ripulire come era prima. Questo è stato dimostrato anche da degli studi psicologici, per cui le persone propendono a non credere mai alla smentita di una brutta notizia, cioè questo è proprio un dato statistico. Per cui credo che fin quando non ci sono fatti accertati, fin quando non c'è un processo, fin quando non ci sono proprio delle prove lampanti, non credo che questo possa essere definito, insomma, un dubbio. Per me non è un dubbio, per me è una certezza che Formigoni, che dovrebbe finire al Senato, è una persona altamente corrotta, una persona rinviata a giudizio, questa è una certezza, e probabilmente godrà dell'immunità parlamentare. Cioè, ricordiamoci un po' Saviano quando parlava veramente in maniera spaventata di questa macchina del fango, perché oggi nessuno si può più dire un po' al sicuro se pesta qualche piede.
Infatti quella di Formigoni è un altro bello scandalo. Corrado, prima di sentire la tua risposta ti riporto dei complimenti che arrivano via chat da parte di Manuela 11, che dice: ma chi è quest'uomo qui che parla? È così intelligente, così bravo nell'esprimersi, nel parlare, quindi insomma hai conquistato. No, Manuela
è una mia parente.
Ok, svelato il mistero. No.
Beh, niente, io sono molto d'accordo con quello che diceva Noela. In pratica quello del discorso della macchina del fango, cioè screditare il proprio avversario, è una sorta di strategia per tentare di vincere in qualche modo, magari facendo lo sgambetto, no, alla persona che ci sta correndo accanto, per tentare di vincere la gara. In pratica ogni notizia falsa ha come conseguenza quella che, come se la stessa notizia fosse stata vera. Cioè, in pratica, se io dico Mario Rossi è un ladro e poi nel tempo si viene a sapere che questo non è vero, la gente comunque, nell'incontrare Mario Rossi, si preserverà e metterà la mano sul portafoglio. Ecco, questo è quello che capita. Allora la tattica, la strategia degli avversari politici, sia del PDL che del PD, è stata quella di screditare Grillo come un fantoccio, un cane di paglia, una persona che non avesse una idea sua, ma si servisse dell'apporto e del supporto di Casaleggio, che dovrebbe essere un comunicatore, credo che sia il leader proprio nella tecnologia degli affari via web, via rete. Sì. E quindi in pratica dire che Grillo parla, cioè Casaleggio parla attraverso la voce di Grillo, in qualche maniera significava sminuire la portata e la valenza di questo nuovo soggetto politico. Del resto noi l'abbiamo visto attraverso i media, l'abbiamo visto a Milano, l'abbiamo visto a Roma, riempire Piazza San Giovanni. Non si parla a centinaia di migliaia di persone, se non milioni di persone, senza avere un'idea, senza avere un costrutto, senza avere dietro delle energie nuove come quelle che ha Beppe Grillo. In pratica tenete conto che Pierluigi Bersani ha concluso la sua campagna elettorale l'ultimo venerdì prima della consultazione elettorale al teatro Ambra Iovinelli di Roma, che è un teatrino di piccolissima capienza, e questo dà l'esatta misura di quello che si stava preparando. Non si può chiudere la campagna elettorale in una piazza grande, immensa come quella romana dove ha concluso la campagna elettorale Beppe Grillo, e poi pretendere, chiudendo la propria in un teatrino piccolo, parlando a pochissime persone, a pochi aficionados, a pochi giornalisti, di poter vincere le elezioni. La politica si fa ancora sulle piazze, si vince ancora sulla piazza, soprattutto se questa piazza è una piazza come quella della rete, attraverso la rete internet.
Infatti Piazza del Popolo, se non ricordo male, 800.000 persone, almeno questi sono i dati, insomma, vabbè, comunque staremo a vedere un attimino. Passiamo un altro pezzo e poi ritorniamo, pochi minuti ancora, e vediamo se riusciamo ad aggiungere finalmente Enrico anche alla nostra conversazione. Ma intanto ci ascoltiamo Caparezza con un pezzo che direi ci sta perfettamente nelle cose.
È stato voi che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in curva e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. 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 Uomini boia con la divisa che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi con gli anfibi sulle facce disarmate, prese a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la spolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Non siete stato voi che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio di tagliare le corde vocali. Non siete stato voi servi che avete noleggiato costumi da sovrani con soldi immeritati. Siete voi con
fratelli di una loggia che appoggia il valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate Pio, e ciascuno di voi implicato in ogni sorta di reato fissa il magistrato e poi giura su Dio, non sono stato io. Sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io.
Caparezza, non siete stato voi, direi, ma penso fu più appropriato assolutamente. Io devo fare un mea culpa perché devo spiegare a Enrico Sironi, che intanto si è aggiunto alla nostra telefonata e lo ringrazio, che io non sono Pio, che è un mago in regia, infatti viene chiamato non a caso il Mache, e quindi io praticamente faccio tutto con una cosa sola, e quindi capito, anche le telefonate, musica, passa tutto da un canale, quindi dovevo avvisarti che ti chiamavo, ma tu dovevi stare zitto un attimo. Ma fa lo stesso, comunque non ti preoccupare. Benvenuto Enrico.
Nel senso che ho parlato sotto la musica. Ciao a tutti.
Sì, hai parlato sopra la musica, vabbè, ma si sentiva poco, non ti preoccupare, ma fa lo stesso. Enrico, purtroppo sei arrivato leggermente lungo, quindi magari fai un riassunto, insomma, quali sono le tue impressioni, insomma, in base a tutto quello che è successo.
Sì, probabilmente ripeterò cose che avete già detto. La mia impressione è, innanzitutto, l'ingovernabilità è il primo punto che viene da evidenziare, il recupero di Berlusconi che è stato impressionante, ma neanche poi così insospettabile all'inizio. E secondo me il dato, io sono uscito da queste elezioni non scontento, perché uno dei dati principali è che è finalmente emerso, non solo per gli analisti politici, ma per tutti quelli che hanno seguito queste elezioni, che è una legge elettorale pessima, è una legge elettorale che va cambiata. E questo lo sapevano, si sapeva, diciamo, gli analisti politici lo sapevano da tempo. Adesso questo risultato ha evidenziato questa cosa. È una legge elettorale che se garantisce sicuramente una maggioranza alla Camera, non la garantisce assolutamente al Senato, perché è composta semplicemente dalla somma di tante maggioranze che statisticamente non vuol dire una maggioranza definitiva. E quindi per forza, qualunque cosa succeda, qualunque scenario succeda, questa legge dovrà essere cambiata da chi andrà a governare nei prossimi mesi. E gli scenari sono, ne avete sicuramente già parlato, credo che siano principalmente tre gli scenari possibili: che ci sia la grande alleanza come in Germania fra Berlusconi e Bersani, e il secondo scenario è che Grillo a differenza di quello che ha detto finora sia lei con il PD, che dica se accettate questi 8 punti, questi 5, questi 10 punti, io vi sostengo il vostro governo. E la terza possibilità è quella del governo di minoranza, che chiaramente è un'opzione molto rischiosa, insomma. Sì. Personalmente io sono contento di una cosa, che si è evitato un governucolo, lo chiamo io un governucolo, composto da Bersani più Monti, che secondo me sarebbe durato pochissimo, perché Monti e Vendola insieme alla prima occasione legata alla politica estera, qualche intervento relativo al mondo del lavoro, non avrebbero potuto mettersi d'accordo e sarebbe caduto, e tutto questo sarebbe andato a favore di Berlusconi e di Grillo, esattamente come a mio parere se si arrivasse alla soluzione della grande coalizione fra PD e PDL, questo andrebbe totalmente a favore di Grillo, che alle elezioni successive farebbe sfaceli, anche se probabilmente PD e PDL, se facessero una legge elettorale insieme, se la farebbero su misura, però se la possono fare a misura, a propria misura, quanto vogliono, ma poi Grillo raggiunge percentuali del 30-35%, rischia comunque di vincere.
Io hai toccato prima in apertura un tema che volevo proprio usare per chiudere il nostro discorso, che è Berlusconi. cioè almeno non dico non tanto incredibilmente, perché lui è un comunicatore pazzesco, lui insomma si sa, è davvero un carisma incredibile, però ha avuto la possibilità di governare negli ultimi 10 anni praticamente, e questo, cioè, e oggi i risultati insomma li vediamo, sono sotto gli occhi di tutti, e nonostante questo però insomma ha fatto una campagna elettorale pazzesca e ha praticamente raggiunto il PD. Infatti in apertura parlavamo proprio di questi 124.000 voti di scarto, veramente pochissimi. Quindi, cioè, voi vi sorprendete di questo fatto? Cioè, vi fa riflettere? Quali sono le vostre sensazioni? Partendo sempre da Nuela, Corrado e chiudiamo con Enrico.
Beh, io non credo assolutamente che Berlusconi sia un grande comunicatore. Berlusconi parla ai bassi istinti, come potrebbe farlo, insomma, qualsiasi prestigiatore, qualsiasi venditore. Semplicemente ha avuto l'idea sua innovativa è stata quella di appunto utilizzare questi metodi un po' Kirby, scusate se faccio magari pubblicità, a livello di politica, nessuno mai ci aveva pensato. No, io credo che abbia fatto leva sui bassi istinti degli italiani, e gli italiani hanno scoperto e hanno mostrato di nuovo di avere questi bassissimi istinti. Io, parlando spesso e volentieri magari di politica, tastando il polso, scopro persone che continuamente mi dicono non mi interessa la politica, non mi interessa cosa faranno, io so soltanto che la casa che mi ha lasciato mio babbo l'ho pagata, perché la devo pagare, eccetera. Non c'è nell'italiano medio una visione d'insieme, non c'è una lungimiranza, cioè non si capisce che la politica in realtà è il nostro futuro, perché deciderà il prezzo della benzina domani, se domani nostro figlio avrà un asilo nido, se noi dovremo pagare un ticket di 100 euro oppure lo avremo gratuito, cioè non si percepisce proprio questo, che decide di tutto nella nostra vita, dalla sanità alla scuola, all'università, alla nostra salute, perché poi se non c'è una politica per esempio di controllo verso i crimini ecologici, rischiamo di avere, non so, dell'uranio impoverito sotto casa e di morire di tumore, decide anche della nostra vita.
Certo. Scusa Noella, ti interrompo perché abbiamo pochi minuti, quindi voglio far parlare anche Corrado ed Enrico. Vai Corrado.
Beh, niente, intanto per quanto riguarda la questione Berlusconi io sarei meno ottimista, perché se noi andiamo a guardare i dati del 2008 vediamo che il PDL, la coalizione del PDL, aveva avuto alla Camera il 46,8%, e mentre adesso ce lo troviamo al 21,6%. Quindi questa differenza, questo delta che c'è fra le due percentuali a distanza di 2 anni poi in pratica, e danno il sentore esatto di cosa ne abbiano pensato gli italiani del suo modo di governare, nonostante abbia presidiato le televisioni a tutto tondo e in qualsiasi momento gli era consentito. Noi non abbiamo visto più il volto della Santanchè, che anche dai suoi stessi elettori evitato, cioè gli stessi elettori della Santanchè non la guardano con affetto, con stima. Non abbiamo visto La Russa, non abbiamo visto Gasparri, non abbiamo visto Cicchitto, Quagliariello ed altre facce note del PDL, proprio perché si è giocato tutto su questo marchio unico, quel grande sorriso da imbonitore di piazza di Silvio Berlusconi, che ancora una volta ha venduto pentole agli italiani. Purtroppo c'è una fascia della nazione che è culturalmente predisposta a ricevere certi messaggi e li raccoglie, e ancora non riesce a rendersi conto delle problematiche all'interno delle quali va ad inserirsi di volta in volta. Tra l'altro, per quanto riguarda le tasse, cioè parlare dell'IMU che alla fine porterebbe dei piccolissimi risvolti economici per quanto riguarda lo Stato, e non andare ad analizzare una vera e propria patrimoniale portando via qualcosa di soldi a chi veramente ce l'ha, è un errore madornale, è un errore anche di tipo costituzionale secondo me. Insomma, non si gioca più sulla parità economica degli italiani, ma si gioca sugli interessi di pochi che detengono la ricchezza e tentano in tutti i modi di continuare a detenerla. Ecco, questo è un po' il discorso a grandi linee.
Sì. Ok, Enrico, ci sei? Sei tornato?
Penso di sì, ci sono.
Ok, ci sei, perfetto. Mi dispiace, hai poco più di un minuto per chiudere su Berlusconi e la sua... Insomma, sarò grande ritorno.
Sarò breve. Sì. Cercherò di essere breve. Berlusconi sicuramente è un grande comunicatore e ha fatto una campagna elettorale eccezionale, ha una intelligenza politica quantomeno notevole, lui o i suoi collaboratori, perché talvolta lui quando parla a braccio ce l'ha un po' meno questa intelligenza politica, sa che molti italiani votano di pancia ed è su quello che ha puntato. Lui fa i suoi sondaggi, dai suoi sondaggi si evince cosa odiano gli italiani. Gli italiani odiavano l'IMU, odiavano Equitalia, lui ha fatto una campagna contro l'IMU e contro Equitalia, quindi puntando al voto di pancia, e sa di avere una base del 20% degli italiani che lo voterà sempre, e ha guadagnato grazie a questo un altro 10%, l'ha fatto arrivare vicinissimo al PD, cosa totalmente inaspettata fino a 3-4 settimane fa.
Assolutamente. Allora, 22, ci siamo. Ho visto Vinci in chat, per quello non ci ha sfumato la regia, perché Vinci è arrivato in tempo. Comunque, insomma, io ringrazio Nuela, Corrado ed Enrico per aver partecipato.
Grazie a te, Tony, soprattutto grazie a Noele e Enrico, che è stato veramente un incontro interessante ed emozionante per me sentirli, oltre che via radio durante i programmi, sia quelli tuoi che quelli di Enrico, anche sentirli stasera dal vivo. Grazie a voi di avermi fatto compagnia.
Grazie a tutti voi.
E grazie a te.
Grazie mille Tony, davvero.
Anche se sei arrivato alla fine, insomma, ci tenevo a rappresentare un po' tutta l'Italia, quindi insomma dalla Lombardia fino alla Sicilia. Io vabbè, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato. C'è, ragazzi, io dico, Dede in chat che è avvelenatissima, ma sta scrivendo di tutto e di più. Insomma, comunque grazie a tutti per l'ascolto e ci sentiamo alla settimana prossima. Ciao a tutti.
Buona serata.
Ciao.
Ciao.